3, 2, 1.
Benvenuti a un nuovo episodio del podcast Grateful Monday di 5 pani e 2 pesci. Ah! Oggi parleremo di che cosa devi fare nel fidanzamento. Che cosa devi fare nel fidanzamento? Che cosa devi fare?
Non lo so.
Sigla! Ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione.
Bentornati al nuovo episodio di Grateful Monday, dove i due deficienti stanno qui ad accogliervi e a passare un nuovo lunedì mattina alla grandissima con Francesco e Alessandra.
Ciao ragazzi! Allora, io vi voglio parlare di questa cosa. Non so se vi è piaciuta la newsletter di venerdì scorso, perché essendoci dimenticati di pubblicizzarla, veramente siamo veramente molto attenti e concentrati su quello che dobbiamo fare. Non siamo presi dalle influenze varie, la voce che sentite sono le vostre orecchie, ma io sto benissimo.
Non siamo governosi.
No. Allora, non avendolo pubblicizzato molto, non avendo pubblicizzato la newsletter, non abbiamo avuto un riscontro, quindi fateci sapere se vi è piaciuta, cosa vi è piaciuto di questa newsletter.
Col piccione viaggiatore, come devo far sapere?
Non so, scrivono
mi è piaciuta.
Su Instagram. Ok, scriverei ok, mi è piaciuta.
Facciamo un passo indietro. Mia moglie, se mai avete ricevuto un messaggio da lei che...
No, non l'hanno ricevuto perché il mio numero è privato.
Qualcuno ha ricevuto un messaggio da lei, anche in email, cose del genere. Cioè, siete dei privilegiati, perché quando scrivo io, l'unica risposta è sempre la stessa. Okay.
Ok.
Poi ci sono quelle risposte che potrebbero essere ambigue, no? Sì, ma ok de che? L'ordiniamo la pizza o non l'ordiniamo la pizza? Ok.
No, tu mi dici, l'ordiniamo la pizza? Ok.
No, ma che facciamo? Mangiamo la pizza stasera?
Ok, andiamo avanti. Allora, in questa settimana...
Un altro passo indietro. Mia moglie adesso sta in fissa con questo argomento che ha tirato fuori nella newsletter, che quella era una cosa che avevo scritto io sull'introduzione del libro, e adesso continuerà a battere il chiodo finché non esce il libro. Io ve lo dico, ragazzi... Lei continuerà a battere il chiodo.
Allora,
ogni volta che vorrò parlare, non so, della migrazione dei pesci in Antartide, devo dire no, Francesco, no. Dobbiamo parlare del fidanzamento. E quindi oggi inizia questa
cosa. No, vi spiego perché sto in fissa. Sto in fissa per due motivi. Il primo motivo è che abbiamo iniziato a scrivere il libro su nuclei di morte. E quindi è tutto concentrato particolarmente sui fidanzati, ma su chi ha avuto una relazione che è finita male.
Single.
Quindi sui single oppure sugli sposati, perché noi da sposati 10.000 volte per anni abbiamo preso in mano questa lista dei nuclei di morte per capire qual era il problema, perché le cose non funzionavano e lavorare sulle cose.
Solo chi deve ricevere estrema unzione non è coinvolto in questa cosa.
Tutti lo siamo. Cioè l'abbiamo consultato, adesso non lo consultiamo perché li sappiamo a memoria, non perché non ci lavoriamo.
Da 16 anni fino alla estrema unzione, tutti
i nuclei di morte li devi sapere
inclusi.
A memoria.
Vabbè.
Ok, dopo mi è successo questa cosa. Ho sentito una coppia per telefono.
Mi è successo, mi è rito perché mi è venuto un modo al luogo che mi è uscito dalla...
Mi è successo questa... Allora, è difficile che noi, cioè le persone che ci dicono vorrei confrontarmi con voi, bene, vieni a fare un'esperienza, lì ci sta lo spazio, perché... per volerti bene veramente, per un'email il consiglio non
per
esiste.
Per email. Per messaggio, comunque per senza conoscersi. Insomma.
No, non esiste, perché sarebbe uno svalutare chi siete, cioè sminuire l'essere umano, diciamo. Vabbè, così, non essere rispettosi di chi sei.
Vabbè, questa è la versione così molto evoluta. La versione più base è che chiaramente non avendoci la palla di vetro noi ancora... È impossibile che da un messaggio...
Non leggiamo neanche nel pensiero.
E neanche nel futuro, quindi...
E neanche Dio ci dice le cose a noi per voi.
No, infatti.
E questo pure è impressionante.
Quindi è una visione un po' magica delle nostre capacità.
Però questa coppia in realtà era raccomandata, diciamo così. Mi hanno detto che erano raccomandati.
Siamo comunque in Italia.
Cioè che tizio gli ha detto, una mia amica gli ha detto no ma dovevi chiamare Alessandro, e quindi sono stati raccomandati, e quindi ho detto dai vediamo cosa è successo. Chiaramente l'obiettivo era non ti posso parlare al telefono, devi venire qua.
Giusto.
E però in linea generale è stato illuminante questa telefonata, perché nel mio cervello era concretizzare in maniera generale ovviamente cosa deve fare una coppia nel suo fidanzamento, cioè che, perché stiamo insieme, il fidanzamento, che cosa dobbiamo fare.
Un perché, argomento nuovo.
Perché parlavamo di cose tipo sì sì, noi lo faremo un corso ad agosto. Io dicevo ad agosto, no, vabbè, raga, cioè... come ad agosto? Tu è fine ad agosto che fai? E quindi questa cosa mi ha fatto scattare dentro una serie di cose di cui che ci tengo a... È stato un sintetizzare tanta roba che io ho nel mio cervello e quindi ho pensato che era utile anche per gli altri parlare di questa cosa.
Alcuni punti importanti.
No, perché c'ho la sintesi, diciamo così. Grazie a questa telefonata ho elaborato una sintesi. Uno schema. Ok, cosa devi fare nel fidanzamento?
Uno schema che durerà fino ad aprile, io lo dico.
No, volevo sapere innanzitutto, Franceschino, tu prima di incontrare... tu nel fidanzamento, sì. Prima di essere Francesco di 5 paia di 2 pesci, ma soprattutto prima di essere mio marito, prima di aver incontrato me, che ti ho cambiato la vita, sì. E ti ho redento.
Sì, sì. Vai.
Prima di incontrare Gesù Cristo, sì. Che cos'era? Cosa facevi tu in un fidanzamento? Che fai nel fidanzamento? Ci fidanziamo perché? Che dobbiamo fare il fidanzamento? Che serve?
Si può dire qua
no,
online?
Ti devi contenere però. Di quello che pensavi tu fosse il fidanzamento, però contenuto.
Puro divertimento.
Ok, dai, è stato bravo.
Dai, ho sintetizzato bene. Chi ha orecchi per intendere, intenda, ma è puro
vabbè, non era soltanto andare a letto.
No, anche non soltanto a letto,
cioè,
tanti...
per esempio, fai degli esempi, cioè...
sulla spiaggia.
cioè divertirsi anche, che ne so, andare in montagna,
arrampicare,
condividere interessi,
andare in tenda insieme, tante cose, viaggi.
Ok, quindi
andare al cinema quando uno ci andava.
Cioè tu stavi insieme a una ragazza perché era piacevole starci insieme.
Però devo dire la verità che questo per me è stato proprio il trampolino di lancio, Nel senso che talmente non capivo che senso avesse l'amore, perché io mi divertivo con... sottolineo il fatto, divertimento non vuol dire usare, no, perché io...
Era un divertimento insieme.
Sì, no, io mi sono...
Anche l'altro con te.
Io ho struggiuto il mio cuore... Ho struggiuto il mio cuore proprio a 360 gradi. Cioè io mi sono speso comunque a 360 gradi nelle mie storie.
Ti sei consumato.
Mi sono consumato in tutti gli aspetti. Ma... però le cose non... cioè alla fine finiva sempre così in un... non so, dimmi un modo di dire italiano che suona bene. Finiva tutto a cavolo.
Cioè, insomma. Finito l'interesse in comune, il divertimento, perché a un certo punto il divertimento finisce pure, perché ti rompi.
Soprattutto perché magari gli scontri e le divergenze o i diversi modi di vedere, le difficoltà, non so, a un certo punto emergono e
non ti diverti più tantissimo.
Non ti diverti più perché devi comunque mediare tra il divertimento e le rotture... o le sofferenze, diciamo così, e quindi poi uno preferisce o divertirsi con un'altra persona oppure ti diverti per conto tuo, insomma, non è quello, cioè nel senso, è che questo qua è il punto, che comunque visto tutto in un'ottica di stare bene, perché divertimento sembra una cosa molto superficiale, ma questo deve pensare a un ragazzo di 18 anni, no? Quindi... detta in maniera più meno, diciamo così, superficiale, semplicemente lo stare bene, trovare una situazione in cui si sta bene ed è bello comunque amare e sentirsi amati, e questa è una cosa che ti fa stare bene, e però è stato per me il trampolino poi per farmi delle domande grandi, perché io comunque alla fine dei giochi dicevo sì vabbè, ma a che serve l'amore? Cioè, quindi diciamo, perché poi potevo stare bene anche con gli amici, non ho bisogno per forza di stare bene con la ragazza, stavo bene anche insieme. Quindi questo mi ha portato a farmi la grande domanda, sì vabbè, ma ho capito, ma due persone perché stanno insieme? Che poi secondo me è la domanda fondamentale che nel fidanzamento bisogna proprio farsi, perché si parte magari, che ne so.
Grazie, sei stato veramente molto esaustivo, grazie per il tuo intervento.
Esaustiente sono stato.
Grazie. Allora, invece un fidanzamento cristiano Sicuramente stare bene insieme, perché se no, cioè, mica ti metti con uno che...
È la tua croce.
Col cavolo, non ti metti con uno che ti fa stare male, ti metti sicuramente...
Meglio,
con...
un fidanzamento cristiano, come si fa a capire se veramente un fidanzamento è cristiano? Più ci stai male insieme, più riconosci che è la tua
la croce,
croce
del Signore.
Del Signore, e più... È giusto.
No, è la croce tua che ti sei messa addosso tu.
Ho vinto qualche causa?
Non hai vinto niente. Il fidanzamento cristiano invece ha un altro obiettivo. Il fidanzamento cristiano è un momento di prova. È un momento di prova, vuol dire...
Tempo di prova.
È un tempo di prova, un tempo di, quindi di discernimento. Discernimento per capire cosa. Se tu sei chiamato alla vita matrimoniale, perché può essere che sei chiamato alla vita consacrata, e tantissime persone conosco che grazie al fidanzamento hanno capito questa cosa.
Anzi, non si sa mai se uno si avvicina alla vita consacrata senza prima aver sperimentato l'amore, perché è una situazione molto...
Ci sono casi particolari, però in generale è importante verificare che ti relazioni in maniera sana, in una relazione intima, perché è lì che vengono fuori i casini, non col tuo amichetto seminarista che ognuno si fa i fatti suoi.
Chiusa la stanza, ognuno si fa gli affari suoi.
Quindi verificare se la tua vocazione è il matrimonio, questo serve il discernimento, quindi il fidanzamento, e verificare che questa vocazione sia proprio con la persona con cui stai camminando adesso.
Quindi due cose.
Ha due obiettivi.
Due cose.
Quindi è sicuramente un tempo destinato a finire, che non deve essere lungo, perché i fidanzamenti di 10 anni rovinano le relazioni. E
ma
poi
uno prova bene se sta bene con l'altra persona.
Proviamo anche un figlio malato, proviamo a perdere il lavoro, proviamo un terremoto, perdere tutto. Allora così poi abbiamo provate tutte e poi puoi decidere.
Allora, subito,
cioè, se prove
voglio fare subito un chiarimento.
Sono di una superficialità queste domande, no. Questi pensieri che io veramente rimango sconcertato. No, non vi offendete.
No, offendiamo, io mi offendo.
Non vi offendete, però io quando sento devo provare, io dico ma tu veramente della vita, ma dove sei nato? Nella bambagia. Nella bambagia sei nato, perché prova un figlio malato, ma che stai dicendo?
Provo a spiegarlo in maniera leggermente più così, magari più semplice da digerire. Il punto non è provare nella vita, perché so dovresti provare anche l'eroina per capire cosa vuol dire la dipendenza dagli stupefacenti.
Così puoi capire gli altri.
Esatto, non è tanto provare, ma invece è prendere consapevolezza, questa è la prima cosa, e la seconda cosa... è fare discernimento a cosa sei chiamato. Questi sono i due elementi fondamentali. Le prove non servono, perché provare vorrebbe dire che ti dovresti aprire a una tale lista, tale numero di infinite possibilità che è irrealistico e irrealizzabile. È una specie di tappabuchi, così che ti sei messo la coscienza apposta, hai visto che le cose secondo te ti senti sicuro, ma è una sicurezza che si basa veramente sulle crick croc, le patatine. Cioè,
se volete, mio marito vi fa anche un come si dice,
un grafico?
Vi fa un grafico, no, vi scrive, come si dice, una formula delle infinite probabilità a cui va incontro una relazione.
Si chiama exact enumeration.
Ecco, vedi, ce l'aveva, l'ho detto io che ce l'aveva.
Assolutamente, non è qualcosa che si può fare. È lo stesso motivo per cui quando uno scrive una password, le password funzionano, perché un hacker per cercare di...
Basta, fermiamolo, ti fermo, basta.
Ok, andiamo avanti.
Ok, allora come si fa tutta questa cosa? Perché questa cosa l'abbiamo detta tante volte, ma come si fa non è così chiaro. Allora, secondo noi, secondo la nostra esperienza con le persone, noi abbiamo da, diciamo, condividere con voi quello che noi abbiamo capito. Poi ovviamente non sarà esaustivo, se avete da aggiungere qualcosa, insomma, ditecelo volentieri, lo ascoltiamo. Secondo la nostra esperienza si fa viaggiando su due livelli, e questi due livelli non sono due cose separate, assolutamente, ma sono due cose che si intrecciano. Spiego. Un livello sono i nuclei di morte che su cui stiamo scrivendo il libro.
Dinamiche umane dell'amore.
Dinamiche umane dell'amore. Si chiamano nuclei di morte, padre Giovanni Marini di Assisi li ha chiamati così, perché vuol dire nuclei, cioè punti situazioni che fanno morire l'amore, cioè perché l'amore è finito, perché non si amavano più, ma non è, l'amore non è solo un sentimento, parliamo dell'amore che è una scelta, cioè perché finisce, perché ci sono delle, oppure perché tanti matrimoni vanno in crisi, tanti fidanzamenti, perché ci sono delle dinamiche che fanno morire l'amore. Noi abbiamo fatto una serie di video su YouTube su queste dinamiche che si chiamano nuclei di morte e stiamo scrivendo un libro perché pensiamo veramente che sia una cosa fondamentale su cui...
Un manuale operativo.
Ma non una cosa operativa. Questo è frutto dell'esperienza non tanto nostra quanto di padre Giovanni, che ha lavorato più di 40 anni con i giovani, ma parliamo di migliaia di persone, non centinaia, migliaia di persone in tutta Italia, padre Giovanni ad Assisi.
Noi da lì ci siamo agganciati, l'abbiamo prima sperimentati su di noi e dopodiché con il tempo, siccome parlando con i ragazzi emergevano sempre, diciamo, più o meno le stesse, sorgevano le stesse domande e anche le stesse risposte, abbiamo deciso di fare questa serie di video che effettivamente è stata molto utile.
E adesso prendendo in mano questi video e prendendo in mano, poi ogni video abbiamo fatto, per ogni video abbiamo fatto sempre una diretta Instagram, cioè per ogni video abbiamo chiesto alle persone di scrivere le loro domande nei commenti su YouTube e poi abbiamo fatto una diretta Instagram dove abbiamo risposto a quelle domande, quindi prenderemo tutto questo materiale e lo scriveremo sul libro. Vabbè, questo per sintetizzare chi magari ci ascolta da poco. Detto questo, noi
sono intrecciati, stai dicendo.
Sono intrecciati due livelli. Un livello nuclei di morte. Sono i nuclei, lavorare sui nuclei di morte. Esempi: legame con i genitori, cioè se sei staccato in maniera sana con i tuoi genitori, se stare in piedi da solo, se vivi una sessualità in maniera sana ed equilibrata in questa relazione e con te stesso. Se lavori troppo oppure se invece il tuo lavoro rientra in una dinamica equilibrata, anche questo a servizio.
Rapporto paritario.
Rapporto paritario.
Se il cuore è libero. Tante cose.
Tante dinamiche. Intrecciato con la parola di Dio. Cioè, cosa dice Dio di questo fidanzamento?
Perché ricordiamoci, questo è un fidanzamento cristiano. Cioè, se non fosse un fidanzamento cristiano, ma semplicemente due ragazzi che vogliono camminare verso il matrimonio o comunque verso...
O la convivenza, verso insomma, una vita insieme.
Verso una vita insieme, non la convivenza, cioè...
Una vita insieme.
Anche qua distingue, perché poi dici convivenza, detto così, noi siamo molto chiari, il nostro pensiero è chiaro sulla convivenza se l'obiettivo è il matrimonio cristiano. Io conosco dei ragazzi che dopo essere stati fidanzati hanno deciso di andare a convivere. Ma quei due sono più sposati di me, Alessandra, cioè nel senso, quando si sono scelti per la vita, semplicemente andando a convivere, perché non credono nell'istituzione e non sono cristiani. Questo è un discorso, ma un cristiano che decide di andare a convivere è tutto un altro discorso, che non apriamo qua e che abbiamo già fatto da altre parti, anche su YouTube.
Che non è un discorso morale o moralista, è un discorso che, essendo cristiano... Qualcuno, a me dispiace, non ti ha annunciato, ti stai perdendo un pezzo, non ti ha spiegato una bellezza.
Il matrimonio cristiano apporta dietro un altro... cioè quando una persona non credente va a convivere con questi presupposti di cui ho detto prima, è come se si sposasse. Un cristiano che va a convivere non ha gli stessi presupposti, fa una prova. I miei amici che sono andati a convivere non hanno fatto una prova. Per niente, anzi, erano talmente convinti che si sono giocati proprio tutto. Quindi detto questo, andiamo avanti.
Quindi il secondo step, cioè la seconda parte su cui lavorare è: cosa dice Dio di questo fidanzamento? Cioè, voi gliel'avete chiesto a Dio? Allora, a casa nostra funziona così. Per il nostro fidanzamento, cosa dice Dio di questo fidanzamento? Per il nostro matrimonio, cosa dice Dio di questo? Per qualsiasi scelta... Ma cosa dice Dio di questa cosa? Cosa dice Dio di cambiare casa perché questa è piccola? Cosa dice Dio di fare questi progetti che ci sono venuti in mente? Cosa dice Dio? Cioè, Dio...
Parliamo chiaramente di cose comunque che hanno un certo spessore nella nostra vita, no? Perché...
Poi... No, non dico cosa dice... Non mi chiedo cosa dice Dio che cucino la piadina stasera. No.
Capito. Cioè,
la dobbiamo, faccia e basta.
Dobbiamo, no? Anche essere...
Equilibrati, esatto, sani di mente, sani, ecco. Di mente. Non bisogna essere, come chiama padre Giovanni, fanatici di Gesù Cristo. Quelli che vanno in giro a dire no, perché Gesù... Cos'è? Esageratamente fuori luogo, perché ci vuole anche il contesto per parlare di certe cose. Ecco, cosa dice Dio di questo fidanzamento? Ve lo siete chiesti e come? Cioè, quali strumenti? Bisogna avere degli strumenti, i nuclei di morte li trovate su YouTube, lavorateci. Ed è uno strumento abbastanza umano su cui tutti dobbiamo lavorare sempre. E non vi scandalizzate se ne avete più di uno, perché non ne abbiamo, cioè avete visto quanto ne parli, quanto ne sappiamo parlare bene, quanta roba sappiamo, ecco, non ci chiedete perché li sappiamo. Ma poi bisogna lavorare su quest'altro aspetto. Cosa dice Dio di questo fidanzamento? E non si fa che io adesso mi faccio la domanda subito, mi chiudo gli occhi 3 secondi vicino al camino qui dove siamo adesso, prendo la Bibbia, la apro a casaccio, ecco il Signore mi ha detto che... No,
t'ha non detto si che fa. No, aspetta, fammi sentire che ti ha detto.
Gli fai dire la parola di Dio qualsiasi cosa proprio. Non si fa così.
Questo si chiama sempre la stessa, è la sfera di cristallo.
Questa è magia.
Ce l'ha Amelia, quella di... Quello di Paperino, quello di Paperino, ah. Amelia, cioè,
no, questo non è
la maga Circe. Non c'entra niente con scrutare le scritture, non c'entra niente con domandarsi seriamente sulla parola.
Allora, invece, quello che c'entra, cosa voglio dire con questo? Quello che noi abbiamo fatto, vi racconto prima la nostra esperienza e poi altro, però che il succo è sempre quello. Padre Giovanni ci ha accompagnato in questo nostro fidanzamento in questo modo, lavorando parallelamente sulle dinamiche che venivano fuori disastrose della nostra relazione, quindi nuclei di morte, e tutto era sempre riportato alla parola di Dio. Cosa dice Dio di questo? Cosa dice Dio dell'amicizia? Che cos'è l'amicizia? Cosa dice Dio dei fidanzati? Cosa dice Dio del legame con i genitori? Cosa dice Dio della bellezza della donna? Cosa dice Dio della responsabilità? E ogni argomento che veniva fuori come nostro disastro del momento era riportato alla parola di Dio, e quindi noi lavoravamo costantemente a tappeto praticamente sui personaggi biblici che avevano quelle caratteristiche, su quell'episodio della provvidenza che era la cosa su cui dovevamo lavorare in quel momento, sulla bellezza, su, cioè, ogni cosa era riportata alla parola di Dio, finché a un certo punto questa relazione non era arrivata al punto di essere risolta, perché non lo siamo neanche
zero,
oggi,
cioè,
da sposati, sono 17 anni di matrimonio, ma fra 10 anni di matrimonio comunque non lo saremo un po' di più, spero, ma comunque non saremo risolti. Ma il punto è aver capito che quello è un punto importante, aver capito come, cosa Dio, quella parola di Dio, perché si legge, per vedere cosa Dio può fare per te, cioè cosa Dio ha fatto per Rebecca, cosa Dio ha fatto per Giuditta e Oloferme, cosa Dio fa nella tua vita, cosa può fare Dio nella tua vita. Ecco, per questo ci sono i personaggi biblici. Oggi lo può fare per te. Tu ti fidi? Ok, allora conversione, cambia strada, inizia a lavorare su questo punto. Arrivati a un certo punto, noi ci siamo resi conto, grazie a Padre Giovanni che ci faceva da specchio, di un sacco di dinamiche, e ci abbiamo lavorato su una fatica infinita, anche oggi, una fatica senza fine. E questa cosa qui però dona una vita nuova alla relazione e dona un camminare intrecciati col Signore, cioè io Francesco e Gesù Cristo. L'affitto lo paghiamo io Francesco e Gesù Cristo, quella scelta la prendiamo io Francesco e Gesù Cristo, quella dinamica che non va con quella cosa, io Francesco e Gesù Cristo. E questo camminare intrecciati con Dio, questo è un fidanzamento cristiano. Come si fa tutto questo? Devi avere gli strumenti che abbiamo avuto noi, sono stati ascoltare innanzitutto un annuncio serio. Non voglio sminuire tutte le cose che fate in parrocchia, non voglio sminuire i gruppi belli di preghiera che ci avete, non voglio sminuire nulla di tutto questo, però ne ho visti veramente tantissimi, ne ho sentiti tantissimi, tutti validi, ma quello che più mi ha assolutamente convinto è stato sempre e solo il corso di Padre Giovanni, perché ha dedicato la sua vita a questo, quindi chiaramente è diverso da un corso che fa un sacerdote in parrocchia per occuparsi dei giovani, perché Padre Giovanni ha fatto solo e soltanto questa cosa qui per tantissimi anni e con migliaia di persone, quindi poi l'esperienza ti porta anche a, diciamo, affinare delle cose. Padre Giovanni fa ancora i corsi? Sì, Padre Giovanni fa i corsi in giro per l'Italia dove lo chiamano. Per sapere dove li fa non ci scrivete, perché neanche noi li sappiamo, a meno che spesso ci incontriamo, però io li vado a vedere su una pagina Facebook che si chiama Amici di Padre Giovanni, dove vengono pubblicate queste locandine.
C'è anche un canale Telegram, credo.
Non lo so.
Sì, c'è anche un canale Telegram.
Comunque,
Amici di Padre Giovanni su Facebook.
Amici di Padre Giovanni su Facebook, ci sono delle locandine. Ascoltare prima, innanzitutto, un annuncio. Io lì ho capito, per esempio, che io mi volevo consacrare, mi sono fidanzata con Francesco, ma la mia intenzione non era assolutamente cambiata. Dopo 5 mesi di questo fidanzamento abbiamo ascoltato il corso di Padre Giovanni e questa cosa mi ha cambiato, perché quell'ascolto mi ha fatto capire innanzitutto una serie di cose che proprio non sapevo e soprattutto mi ha fatto vedere quanto l'essere sposati non era una cosa meno nella relazione con Dio, cioè che non è che io non donavo la mia vita al Signore se mi sposavo. E infatti sono qua a donare completamente la mia vita al Signore in una forma anche visibile anche agli altri. Detto questo, quindi innanzitutto ascoltare, noi vi consigliamo proprio come top 10 della, in assoluto,
che
proprio
top e basta,
infatti, in assoluto di ascoltare il corso di Padre Giovanni, quindi di andare a trovare dove lo fa e in quale città lo sta per fare e di iscrivervi immediatamente, ovviamente fino ai 33 anni se non mi sbaglio.
Sì.
Dopo di trovare una guida spirituale del livello di Padre Giovanni e non di meno, perché sennò perdete tempo. Del livello di Padre Giovanni vuol dire una persona che qualsiasi cosa voi tirate fuori, qualsiasi, la riporta alla parola di Dio. La riporta alla parola di Dio
e a Gesù Cristo,
e cioè a Gesù Cristo. Non ci sono altri riferimenti,
né da una parte
né consigli,
esatto,
né esperienze,
esatto.
La parola di Dio che parla, perché scusa, la parola di Dio, perché è Dio stesso che parla al tuo cuore, è Dio che agisce, non è il padre spirituale che intercede per te o non so che cosa. No, portare le persone a Dio stesso, perché nessuno ti può dire e ti può far capire se questa è la tua vocazione, se questa vocazione è con questa persona, se non tu col Signore. Non c'è nessun intercessore in questa cosa, solo Dio lo dice a te. Perché lo dovrebbe dire al padre spirituale? Dio lo dice a te e te lo dice in maniera chiara, però devi avere gli strumenti per poter ascoltare questa cosa.
Padre spirituale ti fa da specchio e ti aiuta a navigare negli input veramente che Dio ti manda. Volevo sintetizzare un attimo il discorso di Alessandra su un punto secondo me importante. Cioè, c'è una grande differenza tra vivere una vita di parrocchia o vivere la vita all'interno di un gruppo, quello che sia, e vivere il tuo sogno di maternità, di paternità, di famiglia, e incamminarsi seriamente nel discernimento verso il matrimonio. Cioè, i tuoi sogni, la tua vita, diciamo così, in parrocchia, passatemi in parrocchia, potrebbe essere un movimento, quello che sia. Ecco, c'è una differenza tra queste cose qua e mettersi seriamente in cammino e in discernimento verso il matrimonio cristiano. Cioè, questo è fondamentale, questo passare da i miei sogni, i miei desideri, quello che è buono, quello che è giusto, e entrare dentro quest'altro cammino proprio. È proprio un'altra cosa, perché pensare che il matrimonio possa essere quella risposta ai vuoti affettivi, alle tue necessità, alle tue grandi domande esistenziali è un grande tranello. È un tranello perché tu cerchi la vita in qualcosa in cui invece devi donare la vita. Cioè è proprio il contrario.
Mi hai tolto le parole di bocca, ti stavo per interrompere per dire questa frase.
Mamma mia, che roba. Cioè il matrimonio è il luogo dove tu la spendi la vita e non è il luogo dove la ricevi la vita. La ricevi la vita nella relazione intima con Dio. Questo è il luogo dove tu ricevi la vita. Invece dove tu la spendi è all'interno del matrimonio. Quindi pensare
di cioè all'interno della chiesa attraverso il tuo matrimonio.
Quindi pensare di mettere i tuoi desideri, fargli prendere forma, realizzarli attraverso acchiappare uno che ti si sposa, questo ti stai facendo del male. Queste situazioni qua sono molto più frequenti di quanto sembrano in una situazione così, un commento sciocco e superficiale, non so come dire, quasi grottesco, ma in realtà è la realtà del 90%, almeno sono molto generoso, dei matrimoni, in cui praticamente tu cerchi di acchiapparti uno o una che te si sposa, così poi abbiamo... diciamo, abbiamo messo un punto, abbiamo centrato il bersaglio.
Poi se ci metti Gesù è meraviglioso.
È un grande errore, ti fai un male, perché poi queste situazioni qua, queste mancanze emergono dopo un anno, due anni, tre anni, cinque anni, quello che sia, emergono, e affrontarle poi all'interno del matrimonio è tosta, e vediamo noi i cocci che si rompono davanti ai nostri occhi con le coppie che incontriamo, con le coppie che vediamo. Quindi secondo me quando una coppia decide di incamminarsi verso questo grande, veramente questo grande obiettivo, questa grande meta del matrimonio cristiano, deve avere presente che quello è il luogo dove ci si spende. Quindi ci si può spendere quando si è lucidi e consapevoli. Lucidi e consapevoli vuol dire lavorare sulle proprie dinamiche umane, per capire che cosa stai facendo là dentro, cioè vuol dire all'interno di una cabina di comando che è il vostro matrimonio, dovete sapere a che servono le levette, i pulsanti, la lucetta rossa, che cosa vuol dire quando lampeggia. Questo vuol dire lavorare sui nuclei di morte, capire i bottoni a che servono. Invece interrogarsi seriamente su cosa dice Dio del tuo fidanzamento e della tua relazione d'amore vuol dire sapere l'aereo verso dove deve andare, qual è la meta. Tu stai nell'aeroporto di Fiumicino, sta dentro la sala di comando dell'aeroplano, insieme al copilota che è il tuo compagno di cordata, il tuo compagno di viaggio. Imparate come funziona, come se fossi una specie di simulatore di volo, a cosa servono tutti i bottoni, questi sono i nuclei di morte, però... dall'aeroporto di Fiumicino potete raggiungere tantissime destinazioni, potete andare a New York, potete andare a Londra, potete andare in Asia, potete andare in Australia, potete andare in Africa. Questa destinazione qua te la dice Dio, quindi se tu non chiedi a Dio, che è la tua torre di controllo, dove devi andare, che cosa devi fare di questa conoscenza che hai del velivolo, è un gioco, capisci? Diventa uno sport, diventa far volare l'aeroplano, perché è bello farlo volare, che dura finché c'è carburante nel serbatoio. Quando non c'è più carburante nel serbatoio, l'aereo atterra, e a volte atterra in maniera disastrosa. Io spero di aver fatto una sintesi che si capisce.
Mamma mia, cioè catastrofica anche.
No, vabbè.
Atterra in maniera disastrosa.
Vabbè, mo devo metterci un minimo
di mortorio, che è?
No, vabbè, quando uno fa casini, poi fa casini, ci si fa male, non c'è niente da fare. Comunque questo qui è un episodio no parolacce. Volevo dirlo.
Vero.
Volevo dirlo, che questo qua oggi ho deciso che questo qua
è sponsorizzato da no parolacce.
No parolacce. Basta. Vai.
Ragazzi, per tutto questo capite che qua non stiamo scherzando. Cioè, vivere il fidanzamento con qualcuno è una cosa grande. Cioè, tu devi capire se ti devi giocare la vita con questa persona. Cioè, se ti devi giocare la vita in un matrimonio che comporta tanta roba, e se te la devi giocare in un matrimonio con questa persona.
Comunque essere cristiani vuol dire giocarsi la vita. Quindi o te la giochi in un matrimonio con questa persona qua o con un'altra, o te la giochi proprio a tu per tu con Dio nella consacrazione, cioè sono questi qua le due cose. Consacrazione non vuol dire che ti devi fare suora nel convento di non so di che cosa. Ci sono tante strade, però il punto è che un cristiano si gioca la vita fino in fondo. Ognuno troverà il suo modo. Dio, se ti fai la domanda seriamente e ti metti in cammino, Dio ti mostrerà la strada. Giovanni, che è il custode dell'eremo, 20 anni di discernimento ha fatto per capire qual era il suo posto, e 20 anni seri di discernimento, camminando e provando tante diverse esperienze per capire veramente il Signore dove lo chiamava. Però la strada si è veramente aperta durante il cammino si apre camminando, non c'è niente da fare.
Scusate. Quindi vuol dire che non puoi aspettare che i mesi passano, non puoi aspettare quando risolveremo, che ne so, la distanza, dopo, allora capiremo, quando avremo deciso se io mi trasferisco da te o tu da me, quando avremo un lavoro, quando avremo un lavoro chiaro, allora potremmo parlare seriamente di giocarci la vita. Quando mi sarò laureato?
Avrete notato che noi non abbiamo parlato né di quando ti sei laureato né di quando avrai un lavoro. Questo però adesso con la signora ci spiega, vai signora.
No, volevo dire che qua stiamo parlando della tua vocazione, del progetto di Dio su di te, cioè di dove, perché stai al mondo, cioè di dove devi portare frutto, di dove devi dare la vita, dove devi morire, nel senso per cosa devi morire tu, capito? Per dove ti devi spendere fino alla morte tu, cioè non stiamo giocando, non è questione di dove abiti, se sei laureato, quanti soldi hai, se te lo puoi permettere. Cioè, questo è una chiamata che il Signore ti fa. E il discernimento è capire la chiamata di Dio. Non è capire tanto se sta persona. Vanno bene tutte le persone sane di mente che vanno dove vai tu. Cioè, certo, ce ne sono un miliardo di persone che ti puoi sposare. Non è la mela, metà mela lanciata, adesso tu devi trovare l'altra metà.
Buff, provala.
Non è sta stupidaggine, vanno bene tutte le persone, tutti i ragazzi, tutte le ragazze che camminano nella stessa direzione dove cammini tu, cioè tutte le persone che si vogliono spendere la propria vita seriamente col Signore, se la vogliono giocare. Certo, uno ci deve lavorare, perché mettere insieme due mondi, già maschio e femmina, già
sì,
già partiamo male. Però mettere insieme due mondi diversi è una cosa complicata. Però vanno bene tutti, vanno bene tutti sani
vanno
di mente.
Vanno bene tutti quelli che sono sani di mente,
che non è non questi, è, di questi tempi non è così facile.
Qua poi ve la lavorate voi cosa vuol dire sani di mente, non mi metto io a parlare di questa cosa. E che guardano nella stessa tua direzione, perché questo è importante. Tante persone poi ci chiedono cosa vuol dire guardare nella stessa direzione. È molto semplice in realtà. Guardare nella stessa direzione vuol dire che stanno camminando, lo sguardo è rivolto verso gli stesse cose su cui ti vuoi spendere te. Cioè, ti vuoi giocare veramente al 100% col Signore? Benissimo. Un'altra persona che se invece vuole semplicemente, non lo so, parcheggiarsi e mettere insieme il pranzo con la cena, non guarda nella stessa direzione tua. Cioè, è inutile. Qui sono quelle situazioni in cui ci chiedono come faccio a convincere il mio marito a fare questa cosa. Non lo puoi convincere, è inconvincibile il marito che non vuole fare. Cioè, non... se una persona non ha quelle domande, non sente quell'esigenza, non le puoi convincere. Quindi non è che tu sposandotelo quello lì allora poi capirà, non capirà sicuramente. E quindi guardare nella stessa direzione vuol dire camminare insieme a una persona che vuole raggiungere la stessa tua vetta.
Che non vuol dire neanche che sia per forza cristiano, che la vetta non vuol dire per forza Gesù Cristo, vuol dire magari guardare che una persona veramente che si vuole spendere la propria vita per una famiglia, per esempio, cioè
per una relazione d'amore che sia
per una relazione d'amore che sia una cosa piena.
E a 360 gradi
non
cioè...
deve essere per forza cristiano, perché trovarlo cristiano e sano di mente è quasi impossibile oggi.
Diventa proprio una cosa
cioè se è cristiano già ti devi fare tante domande.
È un evento raro.
Già se uno va in chiesa già ti fai tante domande, dai.
Sì, però chiariamo, perché è un pollo di batteria, cioè il problema fondamentale di noi cristiani, mi ci metto io in mezzo, in prima linea, sono i polli da batteria, cioè vanno messo dentro, ci hanno messo, io in realtà non ci sono mai stato tanto, però ci mi volevano mettere e ci hanno messo lì a ingozzarci di nozioni su Dio, senza però realmente farne esperienza.
No, di eventi.
Di eventi, di eventi è una cosa nuova, diciamo, che è già vecchia, però insomma.
Di cose,
di eventi,
da fare,
di cose da fare,
da organizzare.
Di cose da ascoltare, di nozioni, ma che pochissime sono state le persone che nella mia vita mi hanno fatto fare esperienza, mi hanno dato la possibilità di fare esperienza di Gesù Cristo, che però è l'unica cosa che serve.
Quindi mo ti devi sbrigare a cercare il corso di Padre Giovanni, ma non lo fanno nella mia città, lo fanno dall'altra parte d'Italia.
Non lo faranno mai.
Ringrazia Dio che lo fanno dall'altra, che lo fanno, che perché Padre Giovanni non ha 25 anni e quindi muoviti, muoviti, vai a fare i corsi di Padre Giovanni, muoviti, cerca un padre spirituale, ma sbrigati, perché entro un anno di questo fidanzamento vi dovete fare la domanda, dovete camminare. Il primo anno è solo per conoscervi e prendere tutti gli strumenti possibili e immaginabili. Dopo un anno vi dovete fissare un appuntamento sul calendario. Arrivato a un anno ci dobbiamo fare questa domanda: tu con me che ci vuoi fare?
Faccio una piccola proiezione temporale, cioè, così, per dare un'idea.
Mi vuoi sposare oppure stiamo qua per andare al cinema insieme?
Allora, faccio una piccola proiezione temporale per capire un attimo quali sono le scale di tempo di cui stiamo parlando, perché penso che è importante. Stiamo parlando di ragazzi sui 20 anni, no? Ok? Una cosa del genere. È necessario, normalmente, ed è una strada consigliata. Poi il Signore fa quello che vuole con la tua vita, quindi queste cose sono semplicemente così, coordinate generali per capire più o meno a che punto stai. In generale funziona bene quando due persone innanzitutto si conoscono e si frequentano per un periodo medio-lungo, 3-4 mesi, due ragazzi si conoscono, escono insieme, escono con gli amici, fanno una scampagnata, fanno tutto quello che devono fare nella loro vita normale, conoscendosi, semplicemente. Non è che la prima volta che vedi uno che ti piace, subito scatta, ah bello, questo qua potrebbe essere uno buono. State tranquilla, state tranquillo. Innanzitutto, in gratuità, troverai occasioni per incontrarti con questa persona. La chiamerai, vi sentirete, uscirete insieme, con gli amici, a volte magari da soli, però senza impegno, nel senso della più completa gratuità, senza giocare, senza bacetti, senza cose strane, proprio in amicizia, 3-4 mesi di conoscenza per capire se questa persona che ci sta di fronte a te potrebbe essere una persona che vale la pena approfondire la conoscenza e magari in qualcosa che vada di più di un'amicizia. Passato questo tempo, che vi ripeto non abbiate fretta in questa fase, allora ti puoi fare una domanda e poi domandare a lei o a lui: ma sai che c'è, Giuseppe, non è mica male, quasi quasi si potrebbe fare un passo in più. E tu gli dici: Giuseppe, mi è piaciuto passare questi 3 mesi insieme a te, ma non è che ti... a me piacerebbe conoscerti meglio, mi piacerebbe fare un passo in più nella nostra relazione. Questo è un modo in cui ti proteggi, che non stai dicendo: ah Giuseppe, senza di te non potrei mai vivere, tu sei l'uomo della mia vita, così, e quello ti dà il 2 di picche e tu muori. No, sei obiettiva, dici: beh, mica sei male però Giuseppino, mi ha detto che eri stupido, però alla fine non è, sei attivo, non sei tanto male. E quindi potete aprirvi a questa opportunità. Una volta che entrate dentro una fase più intima, c'è tutto il discorso dell'avvicinamento proprio fisico. Ci si bacia, si sta insieme, ci si abbraccia, si passa dei momenti speciali insieme, da soli, non sempre con gli amici, ma senza chiudersi, quindi rimanendo aperti alle relazioni. E si fa tutto il cammino. Si fanno i nuclei di morte, ci si domanda a Dio cosa ha da dire sulla nostra relazione, eccetera, eccetera. Tutto quello che abbiamo detto. Questa fase qua dura circa un anno, 2 anni. Questi più o meno sono i tempi. Perché in questa fase qua passa magari una prima fase di innamoramento, che è un entusiasmo, e si entra già in una fase che è più consapevole dell'amore. Ma io con questa persona che ci voglio fare? Così che alla fine di questo periodo ci si fa veramente questa domanda.
Diventa una scelta l'amore.
Che cosa voglio fare con te? Che cosa ci sta fra me e te? Si fa chiarezza. A quel punto, verificato che si è lavorato sui nuclei di morte, perché sennò veramente sei stato veramente a zonzo a fare passeggiate nel corso e andare al cinema, Se veramente in quel tempo l'avete utilizzato bene, avete lavorato sui nuclei di morte, vi siete fatti la domanda su Gesù, che cosa ha da dire sulla vostra relazione, avete trovato il modo di farvi seguire da una persona brava, a quel punto dopo un anno, dopo due anni, uno si fa la domanda, beh, che cosa vogliamo fare? E si fissa una data di matrimonio, che non è una cosa che bisogna spiattellare a tutti quanti, è una cosa privata tra te e lui, tra te e lei. Io penso che se la risposta è sì, che quello che vuoi fare con questa persona è sposarti, perché vedi che state procedendo bene, vedi che Dio parla positivamente in questa relazione, vedi che questo è il cammino, allora si sceglie una data, che è un evento privato, è una cosa tra voi due questa situazione qua. Perché a quel punto, quando si mette una riga per terra, si scatena il putiferio.
Sì.
Non, dici, ma io non c'ho il lavoro. Non ti preoccupare, non è che sei andato a prenotare un ristorante per 500 persone e hai dovuto lasciare 5.000 euro d'acconto. Non stiamo parlando di questo. Si fissa una data, vuol dire si dà un tempo in cui noi per questa data vogliamo sposarci. Per organizzare un matrimonio non mi venite a raccontare stupidaggini, un paio di mesi, cioè anche un paio di mesi prima, quattro mesi di prima, si può fare tutto, quindi state tranquillo, hai tutto il tempo necessario. Quindi mettendo una riga per terra, che sia veramente un gesto concreto, si scatena il putiferio, sia da una parte si scatena la provvidenza, escono lavori impossibili, situazioni mai pensate, case di amici che si libera, tanta roba esce fuori da una parte, problemi pratici che si realizzano, che si risolvono, ecco, scusate, e dall'altra parte comunque anche degli attacchi, cioè delle critiche,
ma perché non andate a convivere,
dei vacillamenti, delle domande così insidiose,
siete dei matti,
ed è da lì che dovete avere una base solida che viene appunto dalla parola di Dio. Perché? Mi spiego. Quando tu metti quella riga per terra e dici sì, ci sposiamo l'8 dicembre, ci sposiamo il 16 giugno, quando tu metti quella riga per terra lo stai mettendo perché, come nella formula del matrimonio, visto, fatto il cammino del fidanzamento e provato bla 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 bla, abbiamo deciso di sposarci. Quindi quando si mette quella riga per terra si enuncia anche questo. Abbiamo fatto questo cammino. Il Signore si è verificato in queste situazioni, si è fatto presente con questa parola e su questa parola noi ci sposiamo. Su questa parola che il Signore ci ha donato ci sposiamo. Così che quando il tuo amico, nella più grande buona fede o anche no, e quando tuo padre, nella più grande buona fede o anche no, ti dirà ma perché non fai così, perché non aspetti che ti lauri, perché non fai questo, perché non fai quest'altro, beh, tu avrai, almeno dentro il tuo cuore, ma lo potrei anche dire esplicitamente, che la tua sicurezza si basa su questa roccia. Ma tu ce la devi avere, non può essere improvvisata sul momento. E quando tracci la riga per terra, che devi proclamare quella riga lì, va proclamata veramente su una roccia. Detto questo, quindi questa grande chiarezza su cosa stai fondando questa scelta. Detto questo, volevo ritornare un attimo brevemente sul discorso. Ma quindi che faccio? Uno di che vive? E di, se uno non c'è il lavoro, di che cosa vive? Ma se io devo lavorare, che cosa devo fare? Lavorare, i soldi per l'affitto, il laurearsi, è la stessa cosa di dire, quando tu organizzi un viaggio, cioè voglio andare a Capo Nord in macchina, in Norvegia. Che cosa fa? Come prima cosa, che cosa fai? Ti fai la domanda se c'è la macchina, vedi il percorso, vedi se ti conviene passare per il Gottardo oppure se ti conviene passare per l'Austria. Fai tutto un piano delle città che vai a toccare, quanti chilometri fai al giorno, eccetera, eccetera. È chiaro che ogni tot chilometri ti fa il pieno alla macchina. Ma che te lo dico io che ti mette benzina alla macchina? Ma è normale che devi mangiare. È normale che ti devi comprare un panino o te lo prepari da casa. Ma che sono cose che vanno dette? Cioè sto dicendo che è chiaro che devi lavorare per poterti sposare, ma è chiaro che devi essere in grado di pagarti l'affitto per poterti sposare, ma è chiaro che se pensi che sia importante per te studiare troverai il modo di laurearti. Sono dettagli che non possono essere il metro di misura per scegliere se mi sposo o non mi sposo, se dono completamente la mia vita a quest'uomo oppure no. Sono dettagli. È naturale che se ci sta dentro il Signore in questo fidanzamento, in questo matrimonio, ma vuoi vedere che non si trova il modo di mantenersi, sono dettagli. Dire ci sposiamo perché tanto ormai c'ho il lavoro è la cosa più triste che tu possa pensare. Mi dispiace se lo stai facendo così.
Non è triste, non è detto che ci sta il Signore. No,
è triste perché...
Aspetta, non che non c'è il Signore, che tu lo fai sulla tua certezza del lavoro, non sul Signore.
Fammi chiarire, è triste perché non stai mettendo, non so, la potenza, la bellezza, la grandezza della vocazione all'interno della tua vita. La stai mettendo così, in cantina. In questo senso è triste. È triste perché ti stai perdendo la parte più bella.
Quindi, quando è il momento di sposarsi, quando fate il cammino dei nuclei di morte, capite che la parola di Dio, che il Signore benedice questa relazione, capisci che sei chiamato al matrimonio e che sei chiamato con questa persona. E allora lì decidi di sposarti. Il resto, come dice Francesco, non è che è poco importante, ma sono dettagli. Cioè, un lavoro lo
troverai il modo di fare.
Il resto sono cose che devi arrangiare, che vanno assecondate a quello che è il progetto della tua vita, a quello che è la tua vocazione. Cioè, è tutto il resto che si ordina in base alla tua vocazione. Non la tua vocazione dipende dal lavoro, dalla laurea, da questo, da quello che dicono i genitori, dallo scandalo. È il contrario. Questo vuol dire vivere da cristiani. Noi stiamo guardando una serie TV che si chiama The Chosen, la devo pubblicizzare per forza perché è una cosa pazzesca e bellissima, che parla della vita di Gesù ma in un modo nuovo, perché di solito queste cose della vita di Gesù una palla esagerata, invece questo
molto bello, molto poco,
molto vero,
secondo me molto in linea anche di quello che noi diciamo, quindi The Chosen
molto realistico,
bello.
Veramente
per vederlo, se avete Netflix potete guardarlo su Netflix, però la cosa stupenda è che The Chosen è portata avanti ed è prodotto completamente con un crowdfunding di provvidenza come facciamo noi. Questo è incredibile.
Pani e Pesci Production, sì, si chiama Love and Fish Production.
Loves and Fish Production, non siamo noi chiaramente, però è stupendo perché è portata avanti con un crowdfunding, quindi gli episodi di The Chosen sono tutti gratuiti, quindi se non c'è Netflix come noi, vai su, scrivi tipo sulle ricerche su internet, scrivi The Chosen Angelus, che è come si chiama la produzione, e ti appare la loro pagina dove puoi vederti tutti gli episodi gratuitamente. C'è anche un'app per il telefono, cose così. Vabbè.
Ed è bello questa serie TV che parla della vita di Gesù, è veramente bellissima, ve lo consiglio. Qualcuno ce l'ha consigliato su Instagram.
Sì, infatti volevo ringraziare questa ragazza che ci ha mandato il link.
Fantastico, veramente grazie.
Non mi ricordo il nome, perdonami, però...
Non sappiamo chi sei, però ti ringraziamo
tanto. Sì, tanto. Perché è molto bello, se guardo con i nostri figli è proprio bello.
E la cosa stupenda è che quando Gesù, quando le persone incontrano Gesù, lasciano tutto e lo seguono, cioè lo vedi concretamente, poi il film te lo fa vedere concretamente, ed è bello perché è come se la loro vita trovasse un senso pieno a quella cosa,
un ordine,
e quindi tutto il resto dopo si accorda con la cosa principale. Invece noi facciamo che le cose che devono essere a servizio della nostra vocazione diventano la nostra galera, cioè sono quelli che comandano. Non deve comandare il lavoro, l'università, deve comandare il Signore. Se il Signore è al centro della tua vita, se per dirti cristiano vuol dire che tu ami Dio sopra ogni cosa, e quindi tutto il resto si deve accordare con questa scelta di vita che tu fai, altrimenti, cioè, non lo so, non hai incontrato Gesù Cristo. Allora lì, se tu ti rendi conto di questo, non ti devi giudicare, non ti devi sentire, ma devi dire: porca miseria, se io non riesco a fare questa cosa, vuol dire che non è colpa tua sta roba.
Non ti devi assolutamente sforzare.
Cioè, renditi conto, se tu dici, se tu per esempio ascoltando una cosa del genere dici: sì, vabbè, ma questa è troppa roba, cioè non esageriamo, renditi conto, devi dire: io non ho incontrato il Signore a tal punto, cioè non ho fatto un incontro così forte al tal punto da dire ordino tutto in base a Gesù Cristo. Io non riesco a dire questa cosa perché per me non è vera. Quindi, se tu vuoi, puoi chiedere di fare un incontro vero col Signore, autentico, profondo, perché il Signore, cioè, sicuramente ti darà sta grazia. Però è una cosa che tu puoi desiderare. Questo vuol dire essere cristiani, aver incontrato Gesù Cristo, punto, Finito. Non vuol dire avere tanta formazione, far parte di un gruppo, di preghiera, non vuol dire dire il rosario tutti i giorni, non vuol dire... Quelle sono delle conseguenze, cioè una cosa che tu hai bisogno di fare, necessità per stare col Signore. Ma il punto è se hai incontrato Gesù Cristo nel profondo del tuo cuore e Lui è
e
il centro...
E nella pratica, e nell'esperienza anche.
Se questo è il centro se questo è il centro della tua vita oppure no. Se non lo è, cioè non è che c'è da dire non lo è, quindi non l'hai incontrato, bene.
Quindi è giusto che non fai scelte...
È giusto che non fai scelte su cose che non...
Che non senti che sono profondamente
tue. Non sono
tue,
certo, cioè, assolutamente non si può fare e non lo devi fare.
Però puoi chiedere di fare questo incontro, cioè ti puoi veramente mettere davanti al crocifisso fisso e farti questa domanda, chiudere gli occhi e chiedere profondamente questa cosa. Lo puoi fare se lo vuoi, se non lo vuoi non è un problema.
Quindi tutta questa roba è urgente, cioè prendersi, capire queste cose, fare questo discernimento in questo fidanzamento che c'hai è una cosa urgente. Ti devi proprio sbrigare a prendere gli strumenti,
ti devi urgentizzare.
Ti devi dare una mossa, perché non puoi aspettare che passano i mesi a capire che... Cioè ti devi proprio sbrigare. Il momento di sposarsi lo capirai quando veramente piano piano, durante il cammino, che adesso sembra una domandona o chissà, piano piano a un certo punto capirai che il passo successivo che devi fare è capire e scegliere se sposartelo o meno, prendere una decisione.
Sarà evidente, infatti, sì. Avvertenza finale. Poi così chiudiamo.
Dovevo dire l'ultima cosa.
Poi
devo dire
l'ultima cosa, poi un'altra cosa
e poi un'ultimissima.
Ah, va bene, allora vai.
No, volevo dire l'ultima cosa. Quando è, oltre a quelle cose che abbiamo detto, un'altra cosa, quando è che capisci che ti devi sposare? Quando consacrarti o sposarti a un certo punto ti sembra uguale. Cioè quando ti rendi conto che quello che conta nella tua vita è la relazione col Signore.
Maria Chiara Mangiacavallo.
Che se non sapete chi è, andatevela a cercare, che già abbiamo fatto quasi un'ora di podcast, però cercatevela, cercate chi è questa ragazza, Maria Chiara Mangiacavallo.
Dicevo questa cosa.
Sposarsi o consacrarsi ti sembrerà uguale, perché in entrambi le cose vedi che quello che ti interessa a te è stare col Signore, in entrambi le cose vedi una rinuncia a qualcosa, perché consacrarsi rinunci a avere una famiglia, un uomo e dei figli, e sposarti rinunci a avere la preghiera costante in maniera con
quel
dei
silenzio,
quei tempi,
quella vita ordinata in quel modo.
Quindi
ognuno dei due chiaramente ha delle grandissime ricchezze.
Quindi quando tu sei pronto per sposarti capisci che è una rinuncia, perché la tua relazione con Dio è l'unica cosa che cerchi. Questo è quello che ti deve portare il cammino del fidanzamento. Di quello che volevi dire tu.
Avvertenza finale. Abbiamo detto tante cose e mi rendo conto che magari nei confronti del discorso del padre spirituale, domandarsi cosa Dio vuole sul tuo fidanzamento, tu puoi finire di ascoltare chiedendoti: sì vabbè, ma io mo che devo fare? Ecco, questo episodio non è operativo, nel senso, mettiti in moto su tutte queste cose qua, però non ti ho detto, non c'è una ricetta su quello che devi fare praticamente, ma l'unica cosa importante che ti devi portare a casa veramente è incominciare a farti le domande giuste, cioè, ma il padre spirituale che ci sta seguendo ci fa camminare? Ma io perché non c'ho un padre spirituale? Ma lo desidero avere un padre spirituale? Stiamo parlando di padre spirituale, di coppia. Questa cosa che io ho il mio, tu c'hai il tuo, non funziona. Su un discernimento di fidanzamento quello che conta è una persona che segue entrambi. Basta. Tutto il resto non serve. Abbiamo detto più chiaro di così, non si può dire. Non mi scrivete altre cose così che non serve. Però veramente ve lo dico con tutto il cuore. Detto questo, fatti le domande. Ma io con il mio ragazzo sto camminando verso questa direzione? Ma io nel mio cuore è questo quello che voglio veramente? Questo episodio ti serve per farti le domande. Scrivitele. Scruta la scrittura con queste domande nel cuore. Leggi il Vangelo. Continua a meditare la parola. Vai avanti. Però fai chiarezza su quelle che sono le domande del tuo cuore.
Un PS devo fare, perché
dopo l'avvertenza finale,
perché ultimamente tante persone scrivono: Oh, ascolti i vostri podcast, sono meravigliosi, ma a me il Signore non me l'ha data questa grazia di trovare un uomo, e quindi questa cosa qua per me non so perché il Signore mi faccia questo, io veramente lo desidero, è una sofferenza infinita, eccetera. Allora, io sicuramente da sposata con 4 figli la sofferenza di una persona single non la posso capire, ma perché, la domanda è, ma perché il Signore a me non me lo dà il fidanzato? La risposta è, chiediglielo al Signore, non lo scrivere a noi, perché non è una cosa che puoi scrivere a noi. Quello che so io sono 2 cose. La prima cosa è che quello che mi cambia la vita a me è la relazione con Dio e non mio marito e i miei figli, e questo lo sottoscrivo e lo dico da persona sposata, realizzata, con una famiglia felice e sorridente, a tratti incazzata nera e che si lancia i piatti.
Abbiamo detto no parolacce.
Vabbè, non è una parolaccia, è un dato di fatto, dai. Vabbè. Ma questo è il PS, non è sponsorizzato dal no parolacce.
No, questa è una cosa in più.
Quindi, 1, 2, anche tu che hai 89 anni sei chiamato a dare la vita per il Signore. Quindi la domanda non è perché il Signore a me, perché il Signore a me, perché gli altri possono dire perché il Signore a me ha mandato il figlio malato, perché il Signore a me ha mandato il marito STR.
Perché mi ha fatto morire mia moglie?
Perché mi ha fatto morire mia moglie? Perché coi perché andiamo avanti fino a domani mattina.
Non è questo. Cioè...
Il punto è, questa è la mia vita, ok. Come? A come mi chiama il Signore qui dove sono a spenderla per Lui?
Come mai mi trovo in questa situazione con questi desideri e queste cose? Come posso rispondere al Signore oggi,
adesso,
come sto adesso?
A me perché mi interessa, però alla fine che ci fai? Il punto è, il tuo cuore sta nel perché o il tuo cuore sta a spendere la tua vita? Perché il punto di tutto... Cioè, il matrimonio serve per spendere la propria vita in una certa modalità, quindi tu ti devi chiedere dove devo spendere la vita io. Questa domanda forse ti è più utile.
E sottolineo, dove spendere la tua vita, non è che ti devi catapultare adesso da casa e andare in Caritas a farti il mazzo, ma
può essere
che sia
di
questo,
no.
Può essere che sia la parrocchia, può essere che sia un'altra cosa, può essere stare fermi, può essere preghiera silenziosa, può essere fare un cammino terapeutico su te stessa o su te stesso, perché tu il fidanzato non ce l'hai, perché oggi sei infidanzabile per quel trauma che c'hai, per quella difficoltà che c'hai, eccetera, eccetera, eccetera. Io non lo so, però spendersi non vuol dire semplicemente, appunto, darsi a fare il mazzo in Caritas.
Perché il Signore ti ha preservato da un matrimonio che era un dramma, che tu magari ce l'avevi il fidanzato, ma quella persona lì avrebbe portato veramente... nessuno ha la risposta.
Nessuno ha la risposta.
Ma soprattutto... la domanda più interessante non è tanto perché se ce l'hai cerca di trovarla, ma la domanda che io ti propongo è dove posso spendere la mia vita oggi per il Signore? Dove la posso spendere? Questo veramente secondo me è la domanda giusta che ti può portare a... uno spendersi pienamente con Cristo, e lì te frega niente che fai e che non fai, ma lì trovi il Signore in questa domanda, perché cerchi non i progetti di Dio, e se Dio non ti avesse, dico un'altra, e se Dio non ti avesse dato i suoi progetti, perché così cerchi solo Dio, mi puoi mandare a quel paese, ok, ma capisci, può essere, se tu hai avuto la grazia di non avere quel matrimonio parcheggiato a destra subito dopo le nozze, e invece hai la grazia di non essere distratta dai progetti di Dio, perché il Signore...
Di non essere narcotizzata.
Perché il Signore invece vuole che cerchi Lui e basta. Cioè,
non lo sappiamo.
Non lo sappiamo. Va bene, allora con questo episodio durato tantissimo, come al solito, sempre avevo detto che avevo avuto una capacità di sintesi,
sì.
Ma è una sintesi di una donna, quindi mi perdonerete. E
ci sentiamo venerdì prossimo con la newsletter. a tutte le povere ragazze, non so perché sono sempre donne, però perché forse sono quelle che sono...
Perché sono la maggior parte delle persone.
A tutte le ragazze e anche ai ragazzi che hanno difficoltà a ricevere la newsletter, che sono pochissimi, e vi dico che sta funzionando, miracolo.
Sta funzionando.
Cercate innanzitutto nello spam.
E cercate innanzitutto il regno di Dio, poi se trovate poi non trovate la newsletter,
cercate nello spam. Se non lo trovate nello spam, cercate nelle varie cartelle automatiche che c'erano i vostri programmi di posta, tipo aggiornamenti o non so che cosa. Mettete l'indirizzo newsletter@5p2p.it tra i vostri contatti, che questa cosa qua aiuta i programmi di posta a capire che non è una roba da buttare nel cestino. E andremo avanti così, ce la faremo, dai.
Ciao ragazzi,
ciao belli.
Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che sul nostro sito 5p2p.it potrai iscriverti alla newsletter e partecipare al crowdfunding di Provvidenza Offri un caffè. Ci vediamo la prossima settimana.